Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Qui tutte le sere, soprattutto nei weekend, ci sono ragazzini che distruggono i nostri dehors.
Bar, discoteche, sale giochi, questi gli esercizi pubblici a cui sono rivolte le nuove linee guida contenute nel decreto voluto dal ministro dell'interno Piantedosi per garantire la sicurezza dentro e fuori dai locali. I clienti dovranno essere informati con avvisi scritti del divieto di portare armi, spray urticanti e droga nei locali. I gestori dovranno individuare un responsabile che sarà un punto di contatto con la polizia e installare sistemi di videosorveglianza. Nel caso in cui si manifestassero i presupposti per una sospensione temporanea della licenza per un motivo di ordine e sicurezza pubblica, per chi aderirà alle linee guida il provvedimento non verrà adottato.
Ne avete già sentito parlare questa mattina, torniamo a parlarne però con un'accezione specifica che restringe il campo. Questo è il decreto del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che dà degli indirizzi per fare una sorta di accordo fra gli operatori di pubblici esercizi, quindi bar, discoteche, pub, sale giochi, finalizzati a dare, diciamo, una maggior sicurezza per favorire l'ordine pubblico, soprattutto per impedire atti, eccessi, illegalità sia dentro i locali che fuori dei locali. Questo si giustifica col fatto che oggi ci sono bande di ragazzini che la sera fanno cose turche fuori dei bar, fuori dei locali, e nessuno li sa fermare, quindi si prova in qualche maniera a porre un freno a questo. È interessante perché queste linee guida tirano in ballo dei termini legati a una concezione di e collaborazione virtuosa da parte dell'avventore. Dovrà, diciamo, la persona che gestisce il locale dare una cooperazione operosa per permettere appunto che si possano prevenire questi eccessi. Non mi interessa tanto ciò che riguarda appunto le discoteche, i locali dove fanno grandi folle e si fa musica, la gente si sballa, perché questo è logico che è un posto dove già in sé la caratteristica stessa del luogo porta comunque a dissolutezza, a disordine. E infatti nel decreto, cioè nel cosiddetto codice di comportamento che dovrebbe essere applicato in bella vista all'interno del locale, il fatto che non si può portare spray al peperoncino, armi improprie, bevande alcoliche che non vengono somministrate allo stesso bar, non danneggiare le suppelletti, quello che di solito avviene nei locali quando la gente beve, si fa, comincia a far casino, o durante i concerti spruzzano spray al peperoncino, grandi problemi. No, mi interessa invece restringere l'osservazione al bar. I bar fanno parte di questo decreto, quindi il barista dovrà trovare un addetto, un referente alla sicurezza per il locale, che può essere un inserviente, un aiutante del bar, che ha il compito di segnalare, di fare il tramite con le forze, con gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, insomma la polizia in generale, se vede qualcosa che non funziona avvertirli. Quindi bisogna creare una sorta di delatore dal bar. Il delatore da bar, lo dico in termine ampio, senza assolutamente nessun senso critico, è una figura classica che avveniva nei bar durante il ventennio. Si sapeva che nei bar c'è sempre qualcuno che riferiva, infatti non si parlava di politica, si stava molto attenti, perché quello che si diceva al bar poteva essere usato contro di te. Oggi è diverso, probabilmente più legato alla prevenzione di atti criminosi. Ma mi interessa ancora di più il codice, che dovrebbe in qualche maniera indicare l'avventore modello che deve essere applicato all'interno del bar. Quali sono le voci? Perché all'interno di un bar mi sembra un po' ridondante scrivere non portate lo spray al peperoncino, non portate armi improprie, non vi portate l'alcol che non serviamo noi. Giusto Fantozzi, Filini e compagnia vanno in un locale portandosi la bottiglia dietro. Normalmente quando uno va al bar non se la porta dietro. Quindi bisogna in qualche maniera ripristinare quelle che erano delle regole antiche. Chi ha qualche anno più rispetto alla media giovanile che ci ascolta sa benissimo, si ricorda che una volta nei bar c'era il cartello: non si sputa per terra e non si bestemmia. Oggi sembrerebbe assurdo, capito? Perché? Ma perché parte difficile, la gente bestemmia. Una volta bestemmiavano gli umarelli avvinazzati, giocavano a carte, giocavano a biliardo, si arrabbiavano e tiravano giù Madonne e Padre Eterni. Perché? Perché hanno bevuto, perché erano in terra in cui la bestemmia era l'interazione classica e non dava fastidio, anzi era quasi un atto di fede, però la persona civile non bestemmiava e non sputava per terra, perché una volta sputavano, masticavano tabacco, ciancicavano robaccio e poi sputavano per terra. Se oggi dovessimo ricreare una sorta di codice di condotta da affliggere nei locali del vostro bar, il bar che voi frequentate, il bar in cui andate, esattamente quali sarebbero le voci da aggiungere secondo voi? È possibile avere un moderno decalogo di comportamento nel bar, nel luogo classico in cui si svolge la vita del quartiere, della piccola comunità? Abbiamo fatto una trasmissione sui bar qualche settimana fa. Nel bar nasce l'Italia del dopoguerra in poi, attraverso le chiacchiere sullo sport, le chiacchiere sulla politica. Poi nella pausa tristissima degli anni di piombo i bar erano classificati a seconda dell'appartenenza, c'era il bar dei fasci e il bar dei compagni. I compagni non potevano nemmeno transitare di fronte al bar dei fasci e viceversa, i fasci non potevano nemmeno fare capolino nella piazza dove c'era il bar dei compagni. Bar strettamente legati all'appartenenza politica. Poi la cosa è finita, è scemata, poi sono finiti anche i bar, sono entrati i pub, i bistrò, i posti dove si fa fare la pericena, il posto dove vanno le persone che lavorano in pausa pranzo negli uffici a farsi panini, a farsi le merendine, e al posto dei cornetti appare il couscous, appare l'insalata di riso, appare l'insalata di farro. Questo oggi è il bar. Beh, se doveste dare un decalogo di avventore modello nel bar moderno, quale lo dareste? Beh, noi abbiamo fatto una prima stesura di decalogo di codici di condotta da affliggere nel vostro bar. Vorrei che voi lo integraste, ci aiutaste a dare una mano a questa lodevole iniziativa del Ministero dell'Interno, aiutando a fornire il decalogo dell'avventore modello nel bar che voi frequentate. 800 24 00 24.
Avvisiamo i clienti che in questo locale vige il seguente codice di condotta dell'avventore modello. 1. L'avventore modello non porta nel locale droga, armi, spray al peperoncino e oggetti atti a offendere. 2. L'avventore modello non si ubriaca, non urla, non bestemmia. 3. L'avventore modello non provoca risse. 4. L'avventore modello non molesta il personale di servizio, non gli chiede appuntamenti e non gli fa battute a doppio senso su cetrioli o melanzane. 5. L'avventore modello non occupa un tavolino senza consumare, oppure sorseggiando un bicchiere di vino per ore. 6. L'avventore modello non fa uso improprio dei bagni per attività promiscue, da solo o con altri. 7. L'avventore modello rispetta l'igiene della toilette e nell'espletamento dei bisogni si mantiene entro il perimetro della tavoletta. Avvisiamo che tutti coloro che violeranno il presente codice di condotta dell'avventore modello saranno segnalati alle forze dell'ordine dal responsabile della sicurezza del nostro locale.
Devo messo una colonna sonora western perché il bar ci ricorda forse un po' il saloon, ma chi ci ascolta, l'abbiamo visto nella trasmissione precedente, ha del bar un'idea diversa, il bar centro di aggregazione in cui c'erano dei punti fissi, delle categorie umane frequentabili che noi conoscevamo, ci rassicuravano che il tempo rimanesse immutato e non scorresse a nostro sfavore. Quindi evidentemente era più legato a una colonna sonora di un jukebox, forse il ricordo del bar nostalgico. Beh, noi abbiamo dato alcune idee di quello che potrebbe essere il codice di condotta da affiggere nel vostro bar. Abbiamo toccato quelli che sono dei punti classici. Piacerebbe che sapere voi dal bar che frequentate, o se siete il proprietario o gestore di un bar, come vi comporterete nei confronti di questa norma, che non è obbligatoria, non siete obbligati a creare tutte queste figure di controllo, a mettere il codice di condotta, a cercare l'avventore modello, però nel caso succedesse qualcosa nel vostro bar e dovessero chiudervelo, ve lo chiuderanno, invece non ve lo chiudono se voi partecipate, diciamo, aderite al modello. Noi abbiamo messo Innanzitutto, beh, giustamente la norma suggerita dal Ministero non introdurre armi, spray al peperoncino, oggetti atti a offendere, mi sembra normale. Chi è che va al bar con le armi? Certo, ci viene il dubbio. Una signora che porta lecitamente lo spray al peperoncino nella propria borsetta, per propria difesa personale, la legge lo permette. Se fa il bar, cosa fa? Va a prendersi un cappuccino. Bisognerebbe sistemare al di fuori del bar, come accadeva appunto nei saloon del Far West, che le pistole venivano lasciate fuori, lascia le pistole, si levavano il cinturone, lo attaccavano a un attaccapanni. Beh, in questo caso la signora con lo spray al peperoncino va a depositarlo in un'apposita, che ne so, come il guardaroba, in cui gli viene dato uno scontrino, una contromarca, lascia il suo spray al peperoncino, entra tranquilla e può prendersi tutto quello che vuole. Abbiamo messo che non ci si ubriaca, non si urla, non si bestemmia. Che non ci si ubriachi sembra quasi ridondante oggi. Chi guida naturalmente tenderà a non ubriacarsi naturalmente. Sulle urla e le bestemmie ci sta bene, ritorniamo comunque alle vecchie norme che erano scritte in bella calligrafia o con una particolare carattere di stampa in un cartello ingiallito che era accanto ai biliardi. Non si bestemmia, non si sputa per terra. Ma c'è qualcosa che possiamo aggiungere? Beh, possiamo aggiungere qualcosa che riguarda il rapporto probabilmente con il pubblico. In molti bar la maniera di trattare le persone di servizio probabilmente non è quella che oggi imporrebbe il nostro attuale livello di civilizzazione. Quindi non si dà del tuo al cameriere, non si dice fammi questo, portami quest'altro, non si tratta con disprezzo, non si alza la voce per sollecitare la consumazione e soprattutto non si infastidisce, diciamo, il personale femminile, sia esso alla cassa, sia esso appunto al servizio. 800 24 00 24.
Dammi una birra e una anche per te.
Grazie, me la prendo dopo.
Voglio che bevi con me.
Sì, e perché?
Perché penso che tu sia bella. E poi mi chiedo fin dove arrivano quei tatuaggi. Mi piacerebbe leccarli.
È pieno di donne con i tatuaggi.
Andiamo, dammi il tuo numero. Come ti chiami? Io Johnny.
Johnny, lasciami subito il braccio.
Ehi, ehi, lasciala.
È ubriaco.
Troia, ma che classe. Brutto idiota.
Che vuoi fare? Fermo.
Questo naturalmente all'estremo, tratto da un film The Punisher, una serie TV, non è un film, ma finisce male perché chi ha infastidito la cameriera poi ne pagherà il fio. Ma esistono altre cose che vi danno fastidio, che voi entrando anche come avventori, semplici clienti in un bar avete visto fastidiosi, piacerebbe vedere segnalate nel codice di comportamento dell'utente modello, così potete anche indicarlo, dire guardi che c'è scritto lì, lei non può fare cosa. Anche le cose più detestabili, portarsi il cane sotto il tavolino, a qualcuno potrebbe dar fastidio. Un bar che non fa entrare le persone con i cani entrerebbe naturalmente nella categoria dei locali detestabili, però qualcuno magari potrebbe attirare le persone che non gli piace sentire l'odore di biascichio, di bava di cane mentre stanno prendendosi il loro cappuccino magari. E altra cosa potrebbe dar fastidio è la persona fissa su un tavolino che non consuma, prende un bicchiere di vino e se lo sorseggia pian piano e passa un'ora e sta sempre lì, magari chiacchiera, c'è una persona, ma in due stanno lì con un bicchiere di vino e passa un'ora. Altra cosa che sicuramente tocca tutte le persone e gli esseri umani che entrano in locale pubblico è l'uso dei servizi. Innanzitutto l'utente modello dovrebbe lasciare il bagno come lo trova, e se lo trova male, come consigliava appunto Berlusconi ai suoi venditori, deve pulirlo perché non sia esso accusato di essere un lordatore. Ci sono un'infinità di altre possibilità, però vi pregherei di chiamare l'800 24 00 24, per citerei veramente in questa missione, dare un contributo a questa norma di saggezza, di decenza e di civiltà. Ci sentiamo tra un istante dopo la borsa.
Dog.
Una maxi rissa si è verificata poco dopo l'una del mattino davanti ad un locale della Movida di Ispica.
A terra sono rimasti un ragazzo di 33 anni che si occupava della sicurezza di questo fast food e un altro giovane che faceva parte di una delle due fazioni. Indaga la polizia, si sta stringendo il cerchio, hanno già acquisito le telecamere, tutti i video delle telecamere di sorveglianza.
Finalista,
manco da lì,
guarda quanti
Questo è un blob di risse che avvengono nei bar, ma ce ne sono tante, poi vengono tutte puntualmente registrate e pubblicate. Questa mattina ho visto un video di un signore dall'aspetto gentile, poraccio, con mezza faccia livida dai pugni che aveva preso. Cita un bar, penso nell'Inter da Milanese, dice che normalmente la notte è preso d'assalto a ragazzini, bande di ragazzini. Poi a un certo punto qualcuno aveva tirato un secchio d'acqua su questi ragazzini, facendo rumore dal suo condominio, questi hanno sfondato il portone, sono entrati e hanno cominciato a battere su tutte le porte, suonare i campanelli. Lui è uscito in pigiama per dirgli di smettere, l'hanno gonfiato di botte. Ecco, forse a questo si riferisce il decreto di cui stiamo parlando, che chiede collaborazione ai gestori del bar per prevenire atti illegali. Ma noi lo vogliamo stringere proprio al bar tradizionale, anche se il decreto è rivolto a discoteche, a sale giochi, per capire quale può essere un codice di comportamento per l'utente modello applicabile alla contemporaneità, pensando che in passato c'erano cartelli del tipo non si bestemmia, non si sputa per terra. Mi scrive un ascoltatore adesso che in un bar di Prato c'era scritto: chi legge il giornale più di 10 minuti è pregato di leggerlo ad alta voce. Sì, perché c'era una copia del giornale. A Roma era il Messaggero appoggiato sopra il frigorifero dei gelati e si sfogliava così e si lasciava lì. Allora cominciamo con qualche ascoltatore, il numero è sempre 800240024. Abbiamo chiesto di collaborare alla stesura del codice di comportamento atto a definire l'avventore modello di un bar. Allora, Manuela da Udine, buongiorno.
Buongiorno, mi ha già anticipato lei perché volevo appunto dire quella del giornale, che è fastidiosissimo. Io metterei proprio il cartello: il giornale nel bar si sfoglia e non si legge.
Ma serve soltanto per essere sfogliato, perché cos'è che le dà fastidio? No, mettiamolo che è un dato importante, anche perché è così raro ormai vedere un giornale di carta che quando uno lo vede lo tocca soltanto per nostalgia, e non tocco un giornale di carta non so da quanti anni, quindi quando lo vedo mi piace, come vedere una reliquia del passato, vedere quelle foto belle sbiadite, quei caratteri piccoli che uno non può allargare, quindi per forza accontentarsi quello che è. Per me è come entrare in contatto con una reliquia del passato. Però lei dà fastidio che la gente si piazzi lì e se lo guarda tutto, necrologi compresi?
Esattamente, cioè noi siamo una piccola provincia, per cui andiamo al bar spesso al mattino per, brutto da dire, ma per guardare i morti ovviamente.
Certo.
E tu vedi, ci sono delle persone che si piazzano lì e leggono riga per riga. Mi è capitato proprio di vedere anche, stanno lì tutto il giorno, e è molto scorretto questo, chiaramente.
Quindi bisognerebbe, scusi,
una facezia.
Per la vostra gioia, se loro fotocopiassero soltanto la pagina necrologi e la appendessero al muro, vi fa contenti e non ci avete bisogno di sfogliare il giornale o aspettare il vostro turno?
No, vogliamo sfogliare tutto il giornale indipendentemente da quello, quindi è fastidioso.
Nel cartello metterebbe non si può stare più di quanti minuti? Di 3 minuti sul giornale?
4 minuti, va bene.
4 minuti. Allora, aggiungere la regola da Manuela da Udine: non si può stare più di 4 minuti a sfogliare il giornale che è appoggiato sul frigo dei gelati. Roberto da Torino, vediamo cosa da aggiungere. Roberto, buongiorno.
Quello che c'è da aggiungere è che, parlando con i baristi, loro desiderano che chi entra saluti: buongiorno, per favore un caffè. Questo è l'andamento, tanto che hanno messo dei cartelli: chi entra caffè, col telefonino magari all'orecchio, 3 euro, caffè grazie 1 euro, 2 euro, e così a scalare: grazie, buongiorno, cioè buongiorno.
Ma
grazie,
lei ha già visto apposta questa lista di sanzioni per chi usa?
Ci sono,
ah, sì.
L'ho già visto. precisamente sul mare.
In che bar? No, questo è importante, perché è un precedente importante, assolutamente da segnalare al Ministero. Allora, certo. Una giusta formula per dire: buongiorno, signor barista, gradirei avere un caffè. Questa è la formula giusta.
Ma certo, si dice, se lo... telefonino e dire, schioccando le dita, caffè.
Pazzesco. Caffè.
Pazzesco.
No, no, pazzesco. E quant'è la sanzione per dire soltanto caffè?
3 euro. Il caffè costa 3 euro.
Beh, costa caro. E secondo lei è servito come deterrente questa norma? Questo cartello?
Sì, perché poi tutti lo leggono e tutti si divertono a dire buongiorno, tutto per pagare il piccolo.
No, no, allora, aggiungere altra norma che ci viene da una...
provincia di Savona.
A provincia di Savona, già, vedi, ci sono 1000 precedenti da cui bisogna attingere naturalmente per mettere insieme letteratura per compilare questo codice di comportamento. In questo bar di provincia di Savona esiste la sanzione per l'intemperanza nei confronti verbali, nei confronti del barista. Chi dice soltanto caffè non saluta il barista, viene applicata una sanzione, quindi le persone sono più educate. Allora, Maria Paola da Roma, buongiorno.
Buongiorno.
L'ascolto.
Grazie. Dunque, io ho chiamato per dare, diciamo, delle regole di comportamento.
Ma giustamente.
A evitare, sì, di atteggiamenti prepotenti. E quindi, diciamo, come regola di comportamento diretta all'uomo, proprio al maschio, se singolo non mettersi davanti al bancone, diciamo, a 4 di bastoni, no? Tipo man spreading, in modo da consentire anche ad altri di avvicinarsi. Se invece è un gruppo di uomini, evitare di fare il capannello in cui parlano a voce alta proprio davanti al bancone e magari poi ti fanno anche un commento infelice. E poi
lei dice, no, dice una cosa giusta, aspetta, andiamo per gradi. Prima, l'occupazione impropria del tempo bancone. Il tempo bancone è il tempo in cui uno consuma il caffè. Molte volte... Sì. Il cameriere a Roma funziona così, molto velocemente prende le ordinazioni e fa una fila di caffè e di cappuccini che stanno sul bancone. Uh-huh. C'è sempre, diciamo, il bradipo che si mette lì e comincia, prende lo zucchero, mette un cucchiaino dentro, intanto chiacchiera con la persona vicino, occupano, diciamo, 1,5 metri di spazio bancone e cominciano a occupare 2 minuti di tempo bancone. Mentre gira il caffè lentamente parla e non passa mai il tempo. Uno vede il caffè destinato a lui appoggiato da una parte che si sta raffreddando e non può accedere a quel caffè, magari al cornetto in mano, vorrebbe mangiare il cornetto e bere il caffè assieme o il cappuccino, ma deve intanto sbocconcellare il cornetto e vede questi due che lentamente ancora girano il caffè. Quando arriva finalmente il suo tempo bancone, il caffè è freddo e il cornetto è finito e finisce la gioia. Quindi lei come sintetizzerebbe questa norma?
È un limite allo spazio e tempo di occupazione.
Il tempo bancone è 40 secondi. Da 40 secondi si beve un cappuccino.
Sì, vabbè,
se no uno se lo prende e si allontana. Tempo bancone 40 secondi. La definizione del tempo bancone è, diciamo, importante, secondo me, non è banale. Allora, Dario da Torino.
Sì, pronto, buongiorno. Allora, due divieti che metterei nel bar, molto chiari: divieto di parlare di politica e di calcio. Politica già non se ne parla molto.
È un po' da regime, però non si parla di politica. C'era questo cartello, non si parla di politica.
Non perché, si parla di
tempo di guerra.
Politica, non so, ma in Piemonte già non se ne parla, perché poi ognuno tiene le sue idee e non vengono esternate. Ma di calcio, le risse che non potrebbero nascere da un'eventuale discussione sul calcio.
Però scusi, lei toglie l'anima a tutti i bar dello sport se non si parla di calcio, che fanno?
Ahimè, ma se vogliamo evitare la rissa, altrimenti succede come il mio caso, dove mi autocensuro, non dico che sono interista in terra juventina completa ed evito la rissa. Se io dicessi le mie opinioni in fatto di calcio quando vado al bar, 1 su 10 degli avventori si scatenerebbe e poi alla fine la rissa arriva.
Ma scusa, vogliamo, non sarebbe più civile mettere una norma? In questo bar si rispettino le opinioni altrui nel campo della politica e dello sport, in cui ognuno può dire quello che vuole, ma gli altri sono costretti a rispettare, piuttosto che censurare l'espressione dell'opinione. Io metterei l'obbligo del rispetto. Chi semplicemente non rispetta l'opinione esce dal bar, Forse sarebbe...
vabbè, ma questo vale per tutto, allora
è impossibile.
C'è il rispetto, ma il rispetto purtroppo lei sa
beh, anche di non fare la pipì sulla tavoletta dovrebbe valere per tutti, eppure ce lo scrivono, fai centro, colpisci il centro, c'è scritto.
Appunto,
ancora nessuno ha toccato
divieto,
a questo
divieto.
Aspetto. Divieto, vabbè, divieto, lei è... In alcuni bar è fatto divieto, come dicono gli amministratori di condominio, di parlare di politica e di sport, però non ci va più nessuno dopo, ci va poca gente.
E vogliamo evitare le risse, dobbiamo fare così, altrimenti viene la risse.
Eh beh, lo so, lei ha ragione, dura l'ex, sed l'ex. Allora, Eleonora da Roma.
Ciao.
Io sto annotando tutto, manderò tutto, poi manderemo un dispaccio al Ministero dicendo dalla nostra trasmissione è venuto questo importante contributo. Allora, vediamo il contributo di Eleonora da Roma.
Io sono giornalista di moda e personal shopper a Roma e a me dà fastidio quando porto i turisti e vogliono entrare nei bar e non consumano neanche un caffè e pretendono di andare alla toilette. Allora io cerco di educarli e gli dico: se lei deve usare la toilette del bar deve per forza consumare qualcosa.
Non se non si consuma più. Non si scarica, è la è sintetizzato in questa norma. Chi scarica deve consumare, chi non consuma non scarica.
Secondo me.
Quindi lei accompagna dei gruppi nei bar e fanno la fila davanti al bagno.
Scusa, se spendono per comprarsi le magliette, le cose, devono anche poter aiutare il bar a consumare. Non è che tu vai, entri e vai via.
Ma capito, non sarebbe più civile, secondo me, mettere un bagno a gettone, mettendo un bagno che per entrare bisogna metterci dentro, ne so, un euro, 50 centesimi, così sarebbe risolto il problema. In molti posti
c'è... Sordi. A Roma c'era Sordi. La galleria Sordi, ce n'è uno con una fila enorme.
E a pagamento, no?
Sì, uno solo. Cioè questi qua che dici te, il bar a gettone, c'è cioè, la galleria Sordi, c'è sempre la fila.
Ma adesso l'hanno messo dopo che l'hanno restaurata?
No, c'era prima, ora non lo so.
Prima c'era un bar, adesso non c'è più il bar. Ho visto che è cambiato qualcosa, ci sono passato l'altro giorno.
Sì.
Comunque il problema dell'accesso, illecito accesso al bar va regolamentato. Perché molti dicono la chiave del bar non c'è, non funziona, è rotto. Poi ti danno quella chiave in mano che te l'ha data quello che magari ha pisciato prima e non si è lavato le mani, è imbarazzante. Quindi secondo me anche ci vorrebbe una maniera più igienica di gestire i servizi igienici. Ci fermiamo un istante, traffico.
Melog.
Allora, intanto grazie a Carlo Salvatore e Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. La domanda che abbiamo fatto al pubblico è: dateci delle norme di comportamento, perché in ossequio al decreto Piantedosi sui locali pubblici si possa apporre ben visibile all'interno del bar la norma di comportamento, il codice di comportamento e indicare l'avventore modello. Sono arrivate, diciamo, importantissime nozioni da poter aggiungere a questo codice di comportamento: non leggere il giornale più di 4 minuti, non stare a impiegare il tempo bancone più di 50 secondi, se si va al bagno bisogna consumare, non rivolgersi in maniera perentoria al barista senza nemmeno salutarlo chiedendo un caffè, pena una sanzione. Insomma, ci sono dei punti su cui si può lavorare. Sentiamo ancora gli ascoltatori. Mario da Mantova.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Io vorrei che venisse affisso un cartello alle spalle del barista. Ovviamente la mia è una provocazione, però sul prezzo del caffè bisognerebbe scrivere un euro, caffè con scontrino 1,30 euro o 1,40 euro, quello che è. Caffè senza scontrino 1 euro. Così stiamo tutti bene.
È un incentivo all'illegalità. Il caffè senza scontrino non può esistere in un bar, devono fare lo scontrino
però,
quando uno paga il caffè. Non so dove risulti a lei, di solito quando uno va al bar gli fanno lo scontrino.
Di solito, ha ragione lei, di solito, non sempre però.
Non sempre.
È una provocazione.
Però, Sì, sì, vabbè, però non possono metterne un cartello, è un controsenso. Poi l'avventore modello non c'entra nulla, in questo caso è una mancata ottemperanza alle norme fiscali da parte del gestore. Non c'entra nulla, c'entra poco. Lei c'ha il dente avvelenato con qualcuno, lo dica apertamente a questo punto, con chi ce l'ha? No, perché sennò come fa a venirle in mente una cosa del genere, il caffè con scontrino senza scontrino? Perché lei ha notato che non fanno scontrino? Succede spesso o non fanno scontrino? Vabbè, chi si propone come diciamo per partecipare a questo progetto, mi sembra va da sé che sia inattaccabile da un punto di vista anche fiscale, perché si entra in un progetto, si viene segnalati, si partecipa diciamo a un progetto ministeriale finalizzato all'ordine pubblico, e quindi è un po' difficile, si è super controllati, capito? Faccio parte, c'è addirittura una persona che deve fungere da punto di contatto fra le autorità e i baristi, che deve segnalare se qualcuno compie atti illeciti, e figuriamoci se possono fare lo scontrino al caffè. Questo anzi è una maniera che i bar che partecipano e aderiscono a questa iniziativa saranno inattaccabili da un punto di vista fiscale. Comunque andiamo, Francesco da Bari.
Salve dottor Nicoletti, niente, io sono un vagonista di panificio e mi succede che la mattina entra la prima, la seconda, la terza e tutti che dicono buongiorno, e a me mi sta bene, però io penso che io non sono obbligato a rispondere, cioè deve essere pacifico che lui ha detto buongiorno, io già c'ero e il buongiorno lo accetto, però non posso stare sempre a dire buongiorno a tutti, perché poi mi distolgono dai conti, dalla spesa che uno sta facendo.
Allora ecco, lei giustamente dice lo stesso problema avranno i baristi, non possono rispondere buongiorno.
Sì, anche il mio amico barista, io vado e gli dico buongiorno, però in me stesso scaturisce l'idea che lui non mi deve rispondere, perché lui sta pensando altri 2, 3, 4 caffè. Quindi io sono per il buongiorno del cliente. È come se entri in chiesa e il parroco deve stare a dire buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a tutti i fedeli.
Allora, stabiliamo una norma del codice di comportamento che sia unilaterale, il saluto fra cliente e barman sia unilaterale. No, unilaterale. Il barman non è obbligato a rispondere al saluto, perché? Perché sennò dovrebbe salutare 2000 volte al giorno, ma la stessa ragione per cui a me mi dicevano da anni, perché non saluti mai quando parli alla radio? Ma perché hanno già salutato 50 colleghi prima di me, che diamo il buon mezzogiorno, fa ridere che saluti. Faccio il mio lavoro, parlo, saluto. Il saluto è cominciare a parlare. Quindi è unilaterale l'obbligo di saluto. Vale la norma suggerita dall'ascoltatore che il cliente deve salutare e non chiedere soltanto la consumazione. Il barman può anche non rispondere, o se no poniamo un limite: il barman risponde al buongiorno dall'orario di apertura per l'arco di un'ora, per un'ora hai voglia di dire buongiorno, dopo la prima ora il barman non è più costretto a rispondere. Mi sembra molto interessante questo passaggio. Allora, Vanni da Bologna ha parlato?
No, sono qua.
Vanni, allora buongiorno. Vanni, ascoltiamo Vanni. Buongiorno. Ascoltiamo, sì. Importantissimo.
Nella pasticceria, bar pasticceria dove vado io, è proibito consumare al bancone. Cioè uno ordina quello che vuole al bancone e quando gli viene consegnato se ne va in un tavolino. Non può stare al bancone.
Questo perché? Per l'occupazione di tempo, spazio, bancone, o perché la pasta sbriciola e poi bisogna sempre pulire a un dipresso del balcone?
Il perché non lo so, però lo trovo una regola molto efficiente, direi, perché così il bancone è sempre libero, uno va lì, delle volte c'è la fila perché c'è la gente che ordina, ma appena l'avventore ha quello che ha ordinato, non so, una pasta, un cappuccino, se ha più cose gli viene consegnato anche un vassoietto, le mette sopra e se ne va. Va in un tavolino.
Però questo deve assicurare innanzitutto uno spazio tavolino sufficiente per tutti. Di solito nei bar ci sono pochi tavolini, difficilmente
no,
tavolini
ce n'è, però se poi dopo c'è chi rimane lì nei tavolini troppo tempo dopo non aver consumato, no, gli viene chiesto di lasciare il tavolino senza problemi. Ecco, perciò.
Beh, questo è brutto, però che ti dicano. È una cosa, prende altro, signora desidera altro, vuol dire libera il posto.
Sì, altro,
diciamo che una norma intelligente sarebbe di cominciare a definire spazi e tempi, la scansione dello spazio del tempo, iniziando dal tempo della consumazione al banco, dal tempo dell'occupazione tavolino. Ogni quanti minuti, ogni quante ore, può il cameriere chiederti se vuoi altro. Cioè, tu ti siedi, prendi il cappuccino col cornetto e chiacchieri con un amico, passa una mezz'ora. Il cameriere dice desidera altro, vuol dire...
Solitamente, qua succede quando c'è della gente che aspetta negli orari di punta, negli orari, diciamo, quando c'è meno frequentazione, ci sono i tavolini liberi e nessuno dice niente, però se negli orari di punta uno occupa il tavolino per tanto tempo, la gente non riesce a consumare o ad accomodarsi, giustamente ti viene chiesto, prendi qualcos'altro, te ne vai.
E certo, questo. Sì, ma io capisco il punto di vista del proprietario del bar, che a un certo punto lui sta lì perché deve lavorare. Capisco anche la piacevolezza di poter sedere e non avere la pressione di qualcuno che ti dice prendi altro, se no te ne vai. Diciamo che l'ideale sarebbe stabilire dei tempi rispettati da tutti. Forse questo può essere la prima norma che già influirebbe notevolmente poi sul comportamento generale dei clienti, perché chi compie atti di disturbo agli altri clienti inizia soprattutto a occupare spazi e tempi non propri, quindi si ammassa al balcone, sta lì con gli amici, chiacchiera, parla, fa casino, impedisce agli altri di prendere cose. Quindi forse una scansione dei tempi che è basilare, anche finalizzata appunto alla sicurezza e alla, diciamo, tranquillità del locale, sarebbe forse il primo passo. Vedo con piacere o con perplessità che nessuno ha ancora accennato al problema dei servizi igienici, che probabilmente è un problema superato. Nei bar in Italia nessuno a lamentarsi dell'uso e dell'abuso dei servizi igienici. Beh, abbiamo dato il nostro contributo alla democrazia, alla civilizzazione. Vi siamo grati a voi che avete collaborato. A domani.